Bene, eccomi qua come sempre, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati da Marco Piccari, c'è anche Stefano Impalomeni sempre collegato con me oggi. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
Grazie Marco, ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Allora, c'è qualche ascoltatore che ti scrive che ti devi rimettere presto, devi tornare prestissimo.
Vediamo domani, no?
Vediamo domani se è abile arruolato, se torna in condizione Stefano Impalomeni. Allora, allora Stefano, no, ti porto un messaggio, dice: quando arrivi a giustificare un errore grossolano come il rigore non dato alla Roma a Monza, non c'è più dialogo, ci scrive Max, però non so chi l'ha giustificato, noi non di sicuro.
Ma Marco, il discorso del VAR complessivamente, secondo me, per trovare un qualcosa di nuovo da dire, secondo me l'arbitro bravo è quello che riesce a diciamo eseguire il regolamento, quindi, non alla lettera, e interpretare l'azione,
la situazione.
L'azione. Cioè, è come un giudice, no?
Sì.
Il codice è quello, gli articoli sono quelli, però poi dopo secondo me un grande giudice si differenzia da un giudice normale proprio perché l'altro esegue e basta. In base al regolamento, l'altro invece interpreta il caso, dice però insomma sai che in questa situazione potrei decidere diversamente, sempre rispettando, voglio dire, le regole, e quindi questo l'arbitro deve fare. Invece li vedo un po' a volte rigidi su questo, sotto questo aspetto. Poi in televisione ne vediamo le analisi degli ex arbitri, degli specialisti, degli analisti, e ci facciamo anche una cultura, perché poi secondo me il regolamento fino in fondo lo conoscono in pochi.
Esatto.
Poi queste norme che tra l'altro l'AIA recepisce dalla, no, dall'IFAB, dall'organismo mondiale internazionale, perché non è che l'AIA, perché poi la gente deve sapere anche questo, non a difesa degli arbitri, però insomma gli arbitri se gli cambiano il regolamento ogni 3 mesi diventano matti.
No, ma poi sono pure complessi i regolamenti, sì.
Allora,
no, è così, è così.
Regola.
È vero, è vero. Allora, caro Stefano, con noi in questa parte di trasmissione c'è Luca Calamai, che di arbitri ne sa tanto. Ciao Luca.
Ah, grande maestro Luca.
Ciao Luca, ben trovato.
Come parla? Come parla Stefano?
Stefano.
Un libro stampato. Solo sbagliato Stefani. Cioè, l'arbitro ha sbagliato, era rigore 100 volte su 100. Poi tutto quello che hai detto te è Vangelo.
Sì.
Cambiano le regole, non sono aiutati dal VAR, non sono aiutati dal dispositivo, non sono aiutati, per carità, ne abbiamo parlato lunedì con Marco, non sono aiutati. Se vogliamo essere onesti, se vogliamo dare una mano sincera, dobbiamo ribadire questo, perché c'è... Come fai a non dare quel rigore alla Roma? Il problema non sai qual è? È che poi finisce per essere la Roma che si dispiace, che si lamenta, i tifosi romanisti sono arrabbiati. No, ma il problema, quella è una sconfitta per il calcio, non per la Roma.
Sì.
Perché se non dai quel rigore non fai un danno alla Roma, fai un danno al calcio, perché togli credibilità, perché un tifoso dice ma me lo spiegate perché? Ma avete il VAR, che vi serve a fare il VAR?
Che ce l'avete a fare quei monitor lì, bravo, tutta quella sala lì, da dove stanno, sì, è una roba incredibile.
Costano,
è vero, caro Luca, verissimo.
Vai a togliere al calcio.
Ma mentre voi state parlando, Stefano Impalomeni e Luca Calamai, c'è un altro ospite, e io mentre stavate parlando stavo rivedendo una gemma che questo signore ha fatto, e quindi lo vado subito a presentare. Mauro Bressan, ciao Mauro, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Dove sei? In macchina?
Macchina, si sente?
Sì. No, dai, no, ragazzi. Si sente benissimo Mauro, io stavo rivedendo, sai, mamma mia,
ma è una roba che è unica al mondo.
Mamma mia, Mauro, ogni volta che vedo questo gol, io non so, ma tu quante volte lo rivedi? Toglimi questa curiosità.
No, succede spesso, veramente, adesso, perché qualcuno adesso, una volta non c'erano i social, ma adesso con Instagram, così ogni c'è una richiesta di me, guarda, non avevo mai visto questo gol, cioè tutta gente nata negli anni 2000 e avanti.
Lo so.
Non avevano mai visto questo gol, allora quando succede, quando lo fa vedere, perché per fortuna lo fa vedere spesso, tra quando succede una gol in rovesciata o la Champions, succede così, e lo mettono sempre anche nei siti, quindi arrivano comunicazioni sempre. Ma me lo vedo con piacere.
Ma cosa ti posso chiedere una cosa, poi ti voglio andiamo su altri argomenti, però tu cosa pensi quando lo rivedi così, che ti viene in mente?
Mi viene in mente momento, cerco di rivivere quel momento lì con la maglia viola, cosa abbiamo fatto, mi vengono in mente i ricordi, quando vedo quel gol lì mi vengono in mente i ricordi di Rienze, i compagni, tutte queste cose qui.
Luca, a te che ti viene in mente?
No, che se l'avesse fatto Xavi, Iniesta, Messi, Baggio, cioè, oggi sarebbe in tutte le librerie del calcio del mondo, in tutti i filmati del mondo, e quel gol lui lo ha cercato, non è casuale. Lo dico perché poi qualcuno, perché l'ha fatto Bressan, dice l'avrà fatto. No, lui ci ha provato, perché in quel momento, in quella fase di gioco, e lo raccontò a caso, ci ha provato.
Sì,
è un'emozione straordinaria, perché è la rivincita di un giocatore bravo, che in quel momento si è preso il palcoscenico, e ha ragione, purtroppo non eravamo invasi dai social, da YouTube, da tutte queste diavolerie moderne, perché altrimenti avrebbe fatto il giro del globo, andrebbe sulla luna insieme agli astronauti.
Io posso dire una cosa, che se vai su internet, su YouTube, e digiti Mauro Bressan, viene fuori sto gol in tutte le salse, addirittura c'è chi titola il miglior gol della Champions, il miglior gol in rovesciata, la storica rovesciata, cioè c'è veramente di tutto, quindi chi se l'è perso se lo può andare a vedere, che almeno vede che cosa si è perso. Allora, sentite, vi voglio chiedere una cosa, visto che approfitto della presenza di Luca, della presenza anche di Mauro Bressan. Stefano, Palladino ha trovato finalmente la sua Fiorentina con questa ultima vittoria, oppure ancora...
Ha trovato pace.
Ha trovato pace, dici?
Finalmente ha trovato pace, insomma, è anche saggezza, quindi... Ha messo in campo una squadra importante, la Fiorentina ha un organico importante... Palladino ha faticato, secondo me è molto bravo, ma aspettavo di più, ho sollevato delle perplessità, ho mosso anche delle critiche, verità costruttive, perché la stima rimane, però adesso ha fatto una partita intelligente contro il Milan, ha conquistato meritatamente i tre punti, perché la Fiorentina ha avuto più spirito, più intraprendenza, più voglia di andarsi a prendere questi tre punti, e devo dire che mi intriga molto questo Gudmundsson, Ken, questa coppia, e anche la posizione di Bove. Quindi ho visto delle linee basse in fase di non possesso, più prudenza, e poi piano piano aggiungi, cioè all'inizio c'era troppa frenesia, forse voleva sbalordire, e invece deve fare quello che sta facendo adesso,
le cose giuste e semplici. Luca, ha trovato la Fiorentina Palladino?
No, allora poi noi cerchiamo di fare delle analisi che vanno anche oltre il risultato. Come diceva Napoleone, dice cavolo, l'hai presa larga, sì. I generali fortunati sono buoni generali. Palladino aveva bisogno di un momento di fortuna e lo ha avuto in una partita importantissima, quindi tutto questo vale doppio. Ma sono sicuro che Palladino, da uomo intelligente, capirà che difficilmente il Milan sbaglia due rigori, che difficilmente un portiere fa quello che ha fatto De Gea oltre i rigori, ha fatto due parate, diceva Giovanni Galli, roba da, che sono più importanti dei rigori, e quindi avrà la consapevolezza che oggi da un pizzico di buona sorte, che non aveva accompagnato la Fiorentina, vi ricordo che la Fiorentina ha preso un palo con Ken sul 2-1 in casa dell'Atalanta, poi è andato 3-1, chissà come finiva, non aveva avuto quel pizzico di fortuna, ora ce l'ha. E quindi la fortuna gli permette di sentire tutti noi fargli gli elogi, perché se merita, soprattutto di non sentirsi più sotto esame come era, e quindi di poter finalmente mettere in campo il meglio delle sue idee. Meglio delle sue idee è anche rinnegare quello che era un progetto iniziale di una difesa a tre, e di capire che questa squadra funziona meglio con la linea 4.
Bressan,
guarda, sono perfettamente d'accordo con Luca, perché per me questa vittoria serve soprattutto per dare tranquillità e perché lui possa lavorare e possa mettere in campo le sue idee, perché a oggi ovviamente la Fiorentina fino adesso non ha giocato benissimo, l'equilibrio fra i reparti è una cosa che deve ancora trovare, si vede che c'è tanto lavoro da fare, però questo risultato è innegabile che è importantissimo per il morale, per lavorare con tranquillità, e la Fiorentina deve far vedere ovviamente una filosofia, un qualcosa più stabile sicuro, ma questa partita lo può aiutare soprattutto da questo punto di vista. Il gioco, siamo all'inizio, i tifosi della Viola li conosco, fino all'altro giorno via Paladino, adesso no, adesso è un eroe, quindi so come funziona, però in questo momento qua che c'è sta vittoria, e anche Paladino lo sa, come ha detto Luca, beh, tranquillo che c'è tanto lavoro da fare prima di arrivare a quello che vuoi. Però questa vittoria è fondamentale per lavorare, quindi abbiamo detto
Beh, si unisce a quello che diceva prima Stefano, di trovare la pace, un colpo di fortuna che ci voleva anche in questa partita, e ragionare adesso su quello che sono le caratteristiche della squadra. Però Stefano, io riparto un attimo da te e ho tre curiosità prima di salutarvi, quindi voglio cercare di affrontarle velocemente. Stefano, ieri qui il nostro match analyst, che conosciamo molto bene, Pier Vincenzi, ha detto una cosa che ti devo dire sui social ha avuto un impatto forte, quello che ha detto. Lui sostiene che Ken e Gudmundsson come coppia d'attaccanti sia seconda soltanto a Lautaro Martinez e Thuram, e che possa fare addirittura una trentina di gol. Adesso non so se è esagerato o meno, Stefano, però questo è, correggimi,
l'hanno fatta già 5-2.
Quindi la mette dietro solo, ripeto, a Thuram e Lautaro. Tu sei d'accordo?
Beh, io metterei anche, che ne so, che c'è quella della Lazio, Dia e
Castellanos come coppia.
Sì, soprattutto per il gioco che sta a offrire anche la Lazio con Baroni. Però credo, ecco, che se Paladino riesce a trovare, a individuare le fonti dei numeri, perché poi è un gioco che alla fine devi portare dei numeri. Quindi i gol, la Fiorentina, Luca, lo sento spesso Radio Firenze Viola quando mi capita nei podcast. Dice una cosa giusta, ma se non segna Ken, chi gli fa i gol? No, adesso Gudmundsson li può fare, poi Colpani qualcosina può portare, e qualche centrocampista si deve presentare davanti alla porta, però il grosso dei numeri
lo devono fare loro.
Prestano ha giocato, lo sa loro, certo. E secondo me Paladino deve costruire, ha detto bene Luca, deve rinnegare, è arrivato a Firenze e voleva fare Monza a Firenze, non si può fare, Monza a Firenze non si può fare, giusto?
Sì.
Si cambia, ha cambiato, e ora seconda fase del suo lavoro sarà individuare le fonti dei numeri. Chi sono i giocatori più forti della Fiorentina? Sono Gudmundsson e Ken.
Perfetto.
Molto semplice. Devo avere 30, 28 gol, 35 gol in due. Questo deve fare Paladino.
Allora,
la Fiorentina farà un campionato anonimo se non questi qua non seguono.
Quindi numeri importanti. Bressan, sei d'accordo su questa coppia? Cioè è seconda solo a Lautaro Thuram?
Beh, adesso fare i numeri prima i conti prima dell'oste non so, vediamo a fine campionato, però sulla carta ovviamente è una coppia che mi piace molto, è una coppia ben assortita, sono delle qualità che ha uno che l'altro non ha e viceversa, quindi se stanno sempre bene, e che Gudmundsson deve ancora trovare la forma fisica atletica migliore, finché a mio avviso in questo inizio atleticamente straripante è finalmente a vedere un centravanti alla Fiorentina, che da tanto tempo che non si vedeva, e quindi siamo tutti molto contenti. Gudmundsson è il partner ideale, e bisogna capire e sperare che non si facciano male.
Questo è importantissimo. Luca, voglio sentire il tuo pensiero.
Visita guidata al Viola Park, questo analista, perché se l'è meritata, molto generosa la sua valutazione. Kvara Lukaku oggi è più forte, poi lo valuteremo con il campo, ma oggi è più forte. Retegui, l'altro attaccante dell'Atalanta, ora mi sfugge il nome, è forse più forte.
De Catelare gioca in coppia un po', però non sono proprio coppia.
No, è Lookman.
Lookman.
Secondo me, io prendo in questo momento. La storia dice che possono essere sicuramente più forti, possono andare avanti con Vlahovic e Nico Gonzalez. Sono una coppia che può diventare una coppia importante, quello che ha detto Stefano in pallomene e la fotografia. Se la Fiorentina riuscirà ad aggredire l'Europa League, lo farà se questi due giocatori riescono veramente a fare quello che fanno intravedere, cioè essere una grande coppia. E per far questo serve poi la crescita di tutto il resto della squadra. Sentivo prima che Stefano parlava di Bove, oggi l'amico di Croce Carini mi ha fatto sentire un audio di Totti che dice
abbiamo fatto sentire noi
Roma,
sì, vero.
Ecco, queste se cresce Imbove, se cresce Adli, quelli che sono stati mandati via, se cresce Cataldi, quelli che sono stati liquidati dalle altre squadre, ritrovano a Firenze un'identità forte con questi due attaccanti davanti, allora questi due attaccanti possono diventare quello che diceva la lista. Per il momento sinceramente vedo delle coppie più forti.
Bene, bene, bene. Altro argomento che vi voglio chiedere a uomini di calcio come voi, visto che siamo in clima nazionale, io ho una cosa, Stefano lo sa perché mi ha detto giorni fa, tu c'hai un po' una fissa per questo calciatore, che è vero, dai tempi dietro io ho criticato anche Allegri che non lo utilizzava questo calciatore. Luca, parto da te, secco stavolta, Rovella meritava la convocazione in nazionale?
Sì, meritava. Meritava e secondo me ci sarà, arriverà anche il suo momento. Mi dicono chi segue la Lazio che la Lazio ha fatto una scelta di mercato anche per dare la vetrina che merita questo ragazzo. Non c'è dubbio, caro Marco, che il CT è chiamato a cogliere tutte, dico tutte, ribadisco tutte, quelle che possono essere i valori di questo campionato.
Stefano, tu giorni fa abbiamo parlato molto di Rovella, no? Che dici?
Ma io credo che Spalletti quando non convoca un calciatore non è perché lo fa fuori oppure lo esclude dal giro della nazionale, fa delle convocazioni e adesso si sta orientando la Nations League, come diceva giustamente precedentemente Valentini, Antonello, non è una partita che tu ti giochi la qualificazione alla fase finale di un mondiale o di un europeo, quindi la Nations League hai fatto due vittorie, provi, chiami Pisilli, Maldini, Gregorio, Gabbia, eccetera eccetera. Rovella perché lo devi convocare se non lo fai? Cioè, dove gioca? Lucia Ricci e Tonali. Adesso ha trovato questo nuovo sistema di dove gioca Rovella? Al posto di Ricci? E Ricci, secondo me, Marco, lo fa meglio quel ruolo. Rovella è bravissimo, però c'ha qualche spunto da mezzala, c'ha il passo da mezzala, fa benissimo il play in Lazio, però Ricci è più geometra. C'ha un corto lungo diverso da Rovella, capisci? Rovella magari c'ha più mezzi, sono d'accordo, è più talentuoso, c'ha più colpi, però è più frenetico, esce fuori dalla posizione, non lo so.
Adesso è vero.
Un altro tipo di calciatore lì in mezzo, ma non significa che non
lo prenderà.
Non gli piace, non lo prende in considerazione, magari arriverà il suo momento più là.
Mauro Bressan?
D'accordo.
Me lo alzate.
Che secondo me Spalletti lo segue per forza, però in questo momento Ricci è un giocatore un po' più ordinato e con la Coppa e con Tonali ha trovato un bel assetto, e quindi se un domani lo convoca per farlo giocare e sicuramente è monitorato, però in questo momento ha già due giocatori che gli danno una certa garanzia.
Ultime due cose prima di salutarvi, perché starei a parlare con voi tantissimo. Abbiamo trattato l'argomento con Stefano in apertura di trasmissione su Teo Hernandez. Luca, tu saresti per un eventuale rinnovo del calciatore dopo tutto quello che sta succedendo, sì o no?
Grande dubbio. Io, guarda, l'altro giorno parlavo con Giovanni Galli, mi ha detto Hernandez e Leao mi hanno irritato.
Sì, ho visto l'intervista pure sul Libero.
Fiorentina Milan, quindi se lo dice Giovanni che ha conoscenze forti e interlocutori importanti dentro il Milan, io credo ci siano grandi dubbi.
Bressan?
Uguale. Secondo me al di là del giocatore, il capitano del Milan, sì, io ai tempi che in primavera giocavo con Baresi come capitano, poi Maldini, e vedere adesso Teo Hernandez come giocatore, niente da dire, ma come capitano che deve essere un esempio, in troppe volte è stato un non esempio.
E tu lo rinnoveresti?
Questo qua è poi dopo da decidere, magari come giocatore sì, ma se devo rinnovare e farlo capitano mai, no.
Mai. Va bene, Luca, ti faccio l'ultima, promesso. Inzaghi è corteggiato dal Manchester. E Stefano ha detto prima una cosa che mi è piaciuta molto, ha detto guardate che Inzaghi è attratto dalla Premier, perché poi lì ne parlano molto bene, anche i talent l'anno scorso sottolineavano come giocava l'Inter eccetera. Potrebbe cedere a questa tentazione? Sì o no?
Potrebbe cedere, sicuramente cederebbe volentieri, molto volentieri. Il problema però, e ve lo dico, è che secondo me devi andare in Premier nel momento giusto. Io faccio un paragone che insomma Inzaghi ha vinto, De Zerbi non ha ancora vinto, però De Zerbi è arrivato in Premier, ti ricordi, investiture di Guardiola, di tutto. Non era pronto, infatti dove è finito? Al Marsiglia ora. Io suggerisco agli allenatori, che tra l'altro hanno la fortuna come Simone Inzaghi di stare in un grandissimo club, che quando vai lì e vai in una squadra dove devi vincere, vai in un mondo che è il paradiso terrestre, ma anche un esame quotidiano, devi essere proprio nella tua testa, devi essere pronto al mille per mille. Non so se Simone Inzaghi in questo momento è pronto al mille per mille.
Bressan?
Per me è ormai un confino internazionale, Simone Inzaghi ce lo ha. Certo che a dare il Manchester, dipende che Manchester stiamo parlando, rispetto, perché se fosse lo United, ovviamente è una delle squadre che ultimamente non si capisce mai niente, perché ha cambiato un sacco di allenatori e giocatori, ma è da quando è andato via Ferguson che non ha mai trovato la squadra e non è mai stata squadra, nonostante gli investimenti milionari.
Eh sì, il Manchester United tra le altre cose. Mauro, noi ti ringraziamo tantissimo, ci risentiamo presto, un abbraccio a Mauro Bressan, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie e buon viaggio. Luca, ti sto per salutare anche a te, arriva un messaggio, lo dico a tutte e due, dove un tifoso del Milan ci scrive: sveglia società, faremo la fine del Napoli dello scorso anno, fuori Fonseca, dentro Allegri e via Ibrahimovic. Stefano, è eccessivo questo messaggio o ci trovi qualcosa che condividi?
Come fai a mandar via Ibrahimovic? Cioè, non lo so.
Dopo chiami i leoni e i tigri, ma c'è...
Hai capito? Poi il leone
arrivano i leoni dopo, ma c'è... Luca che ride, Luca.
Io ho paura del leone.
No, io direi sveglia Ibrahimovic, nel senso che devi capire in fretta che ora purtroppo non risolvi tutto te in campo con un colpo, non risolvi tutto te negli spogliatoi con la tua personalità. Oggi devi avere la capacità di far rendere al meglio le figure che devono essere figure giuste. E quindi vorrei una sveglia, ma anche un atto di umiltà da Ibrahimovic. Dopodiché, se vuoi il mio parere, se cambia allenatore, Vassarri almeno.
Vassarri, tu sei da quello che ti dicono, dice Vassarri, se va via Fonseca. Vabbè,
quando il leone torna, gatti spariscono.
Sentito, non lo fate arrabbiare, ragazzi, perché è pericolosissimo. Luca, io ti saluto per
uno.
No, figura.
Ma uno, no. E lo dico ad alta voce, un grande abbraccio.
No, Luca, ricordo anche l'appuntamento con te, oltre che con Radio Firenze Viola, che potete ascoltare, però ricordiamo su TMV Radio l'appuntamento a tutta C alle 10, alle 11 tutti i giorni la mattina, e poi subito dopo Maracanà 17-18 il doppio appuntamento dedicato alla Serie C.
Un grande elogio, permettimi 10 secondi, a tutti i giornalisti di Roma e di Firenze che stanno curando questa rubrica della Lega di Serie C con competenza e passione. E fammi fare un ulteriore applauso ai registi di Roma che ci stanno accompagnando da mesi in maniera straordinaria.
Grazie Luca, a presto. Ciao. A presto.
Grazie,
Luca Calamai,
grazie
ancora. Allora Stefano, senti, noi abbiamo adesso, lo dico anche agli ascoltatori, perché magari ci possono mandare delle domande, perché ci sarà con noi Graziano Cesari al rientro. Quindi affronteremo un po'.
A prendere lo sciroppo per la tosse, intanto.
Tu ti vai a prendere lo sciroppino, mi raccomando, perché insomma almeno così stai meglio. Stefano, devi avere pazienza, l'età quando avanza si impicci.
Oggi è uscito poi un sole, la temperatura, non riesco a capire da dove provenga questo virus, insomma, adesso dai. Devo indagare.
Dai, devi indagare, indaga. Allora, allora ragazzi, domande per Graziano Cesari, ci dedica un po' di minuti con noi, approfondimento sul VAR, su quello che è successo, su quello che ha detto Rocchi. Quindi se avete delle domande approfittiamo della presenza di Graziano Cesari tra pochissimo, al rientro subito dopo il break. Stefano, prendi lo sciroppino, io mi prendo un caffè, torniamo belli carichi con Graziano Cesari, a tra poco.